Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alle 18:36 minuti, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta, sms 349 238 6666, la zanzara @radio24.it. Andiamo subito a sentire i titoli dell'ultimo telegiornale TG2.
Nel saluto alle alte magistrature dello Stato, Napolitano torna sull'aggressione a Berlusconi, fatto grave, serve un ripensamento, non si paventino complotti, garantisce la Costituzione. Forti disagi a Milano dove continua a nevicare, ferrovie in tilt nel nord-est, convogli soppressi o in ritardo, problemi anche negli aeroporti, emergenza freddo anche in Europa. Secondo l'amministratore delegato delle ferrovie Moretti, il sistema sta reggendo, non c'è nessun blocco della rete, ma chi si mette in viaggio consiglia di portarsi una coperta. Ritrovata l'insegna del campo di concentramento di Auschwitz, domani sarà restituita al museo. Il furto potrebbe essere stato chiesto da un collezionista.
E andiamo anche con Studio Aperto.
La grande neve è arrivata puntuale oggi pomeriggio e subito il nord Italia è piombato nel caos. Milano paralizzata, migliaia di auto intrappolate, autostrade in tilt e non è finita. Ecco che cosa ci aspetta domattina. E si bloccano anche i treni a causa del gelo, cancellati 350 convogli, centinaia in ritardo. Ripercussioni su tutta Italia. Scoppia la rabbia dei pendolari rimasti appiedati nelle stazioni, in difficoltà pure gli aeroporti.
Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte, tanto ci sarà sempre chi...
Allora, dal dizionario, cosa significa la parola leccaculo? Persona viscida e servizievole con i superiori per avere approvazione o aiuti particolari. E qui parlo un po' per fatto personale, ma la cosa immagino interessi anche i tanti ascoltatori della Zanzara, un po' bistrattati anche loro, devo dire, da un personaggio, da una persona, no, un personaggio, perché personaggio sembra essere una cosa denigratoria, da una persona che sia Marco Travaglio. Sia chiaro, a me di Travaglio non frega assolutamente nulla. Ogni tanto faccio ascoltare qualcosa perché è un protagonista del dibattito pubblico, senza stravolgere nulla, certo tagliando. Mi pare comica l'accusa che fa Travaglio a Vespa di avere stravolto le sue frasi, lui che della citazione di un passaggio di una sentenza ha quasi creato un genere. Comunque, lasciamo perdere questo. Lo trovo, Travaglio, anzi molto efficace, un genere, appunto, uno di quelli che giudica soprattutto col codice penale in mano, può piacere o no, ha trovato un suo pubblico e va benissimo. È il mercato, bellezza. C'è chi ha parlato di linciaggio mediatico, altri di terrorismo a proposito di Travaglio, e io no, ho sempre detto di non essere d'accordo, l'ho detto e lo ripeto. Certo, Travaglio è il re del monologo, il monologo senza contraddittorio, altro genere, ogni tanto lo utilizziamo anche noi, spesso. Ancora una volta, va benissimo. La cosa che trovo insopportabile è che utilizza gli stessi metodi che rimprovera gli altri. Sentite cosa scrive sul sottoscritto e anche di questa trasmissione. Voltando qualche pagina di Panorama, questo è un articolo sul Fatto, credo, dell'altro giorno, non ricordo, domenica. Voltando qualche pagina di Panorama compare la firma di Giuseppe Cruciani, specializzato nel linciaggio di persone assenti nella rubrichetta La Zanzara su Radio 24, nonché autore di un libro encomiastico in lode del Ponte sullo Stretto. Finalmente, dopo tanti sforzi di lingua, ha conquistato anche lui un posto al sole alla corte di Reo Silvio. Leccate, leccate, qualcosa resterà. C'è la fissazione da parte di Travaglio di dare del serbo e del leccaculo a destra e a manca. La cosa che trovo abbastanza insopportabile, appunto, è questa fissazione per epiteti di questo tipo. È molto facile su Fede, per esempio.
Il fondo è cieco, ma i giornalisti ci vedono benissimo, come si dice. Emilio Fede, anche se Berlusconi conferisce le azioni di Mediaset al Blind Trust, quale culo deve leccare? Lo sa benissimo, anche se le azioni stanno momentaneamente da un'altra parte. È sempre lo stesso culo che lecca da 50 anni, quindi Che cosa hanno risolto con questa roba qua?
Questo è un travaglio di qualche tempo fa. Più recente invece, davanti a un gruppo di studenti, in uno dei suoi monologhi, se la prende con il direttore della Sette, Piroso, in questo modo, sentite.
Io dovrei discolparmi del fatto di aver dato una notizia vera, mentre lui non si deve discolpare del fatto di avere censurato un servizio della sua redazione, perché evidentemente aveva capito che non faceva comodo a qualcuno, non so chi, no? Perché poi questi devono leccare i culi a 360 gradi, quindi non riesci neanche a capire a chi lo stanno leccando in quel momento.
Servo, leccaculo sono alcune delle parole più utilizzate da Travaglio. 800 24 00 24. L'ultimo obiettivo è D'Alema. Cosa ha detto di così grave D'Alema? Che forse si può dialogare, forse si può dialogare sulle riforme costituzionali con l'odiato Berlusconi. Ha pronunciato impropriamente, non lo so, questo fa parte del dibattito politico, la parola inciucio. Sentite Travaglio su D'Alema.
Ha lanciato addirittura la proposta di un bel inciucio, anzi una volta l'inciucio era una brutta parola, adesso invece ha detto gli inciuci servono per la democrazia, servono soprattutto a lui per perpetuare una carriera di fiaschi e di disastri. Questo è peggio di Attila se uno va a vedere i risultati.
Questo è il giudizio su D'Alema, Attila. Ancora la possibilità di una leggina ad persona, ma naturalmente D'Alema non ha detto nulla di ciò di cui è accusato, ma sentite Travaglio.
A questo punto tanto vale lasciar passare una leggina ad personam per salvare Berlusconi dai processi, purché si salvi solo lui, cioè purché sia veramente una legge ad personam che non valga per gli altri. Quindi una volta l'obbrobrio erano le leggi su misura, visto che in questo paese, come in ogni stato di diritto, le leggi sono disposizioni generali e astratte che o valgono per tutti o non valgono per nessuno. Adesso invece il pregio della legge è proprio quello di essere ad personam, cioè D'Alema dice o è ad personam o non la vogliamo. Questi sono i nuovi liberali, no?
D'Alema non ha detto nulla di ciò di cui viene accusato, ma nulla, assolutamente niente. Sentite.
Ma lei ha parlato della necessità di un dialogo, di inciucio con il centrodestra e si è scatenato un polverone all'interno del suo partito. Cosa risponde?
Innanzitutto che non è vero. Non ho mai detto, non ho mai esaltato l'inciucio, è una brutta parola che non mi piace. È stata usata dalla giornalista che mi intervistava e io ho detto, anzi l'ho ripresa polemicamente dicendo ciò che viene chiamato inciucio a volte invece è un compromesso che può essere utile per il paese. Quindi buona parte di questa polemica nasce da una falsificazione, devo ritenere in parte deliberata di quello che io ho detto.
Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false.
Allora, l'unità di oggi ha scelto il prossimo obiettivo, che è il ponte sullo stretto di Messina. Titolo: il ponte delle beffe, il bluff della prima pietra. Mercoledì partono ufficialmente i lavori, in realtà si tratta solo di una variante ferroviaria, opera faraonica inutile, da 20 anni diminuisce il traffico delle merci sullo stretto, eppure si investono 6 miliardi. Alla fine pagheremo noi, stesso schema della TAV, grandi imprese e banche, tanti soldi, nessun rischio. Bisognerebbe suggerire, per carità, le critiche sono non legittime di più, bisognerebbe suggerire all'unità però di chiedere al segretario del partito di cui è organo, fino a prova contraria, ma ce lo chiediamo se è ancora organo del Partito Democratico, di chiedere al segretario del suo partito alcune notizie, per esempio quando faceva un lobby per il ponte sullo stretto o quando diceva di essere assolutamente favorevole, ripeto, il segretario del partito che edita l'unità. Oppure potrebbero fare un'intervistina a Vincenzo Visco, quando annunciava che il ponte non costava così tanto, annunciava i bandi di gara ed era strafavorevole Vincenzo Visco. Questo è un suggerimento all'unità. Bisogna abbassare i toni e sentite De Magistris, l'ex punto interrogativo magistrato, alla presentazione di un suo libro su Berlusconi.
Questo governo, che sarebbe un governo liberale, attua in realtà le forme più moderne del peronismo. Lo stesso vale, pensate la rete, in Italia, i liberali italiani, perché sarebbero i liberali, il popolo delle libertà, che cosa dicono? Il controllo di internet. quindi che è qualcosa che va più nella scia dell'Iran, nemmeno della Cina.
Prima c'era il golpe d'autunno annunciato dallo stesso De Magistris e soci, adesso c'è il golpe d'inverno.
Io credo che uno dei passaggi principali del golpe d'autunno che sta portando avanti adesso golpe d'inverno il governo è quello di eliminare il balance of powers, i contrappesi costituzionali, gli organi di garanzia. Cioè, qual è il progetto che sta portando avanti Berlusconi e Berlusconi? Cioè, il potere tutto nelle mani di una persona, eletta possibilmente direttamente dal popolo. Lui ha detto che chi viene eletto direttamente dal popolo è al di sopra della legge, che è una frase tipica dei dittatori. Eliminare tutti i contrappesi costituzionali, magistratura, stampa, modificare Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura, controllare tutto. E se tu hai il potere così forte e vieni eletto direttamente dal popolo, sei praticamente sostanzialmente un dittatore.
Bene, 18.49, 800 24 00 24, Stefano da Monza, buonasera.
Buonasera, dica. In mezzo alla neve, vabbè, a giorno.
Dove si trova? Dove si trova, Stefano?
Angolo sud-est del parco di Monza, verso il Policlinico, verso via Matti, due ore e un quarto da Desio a qua.
Non si cammina ancora? Oppure adesso sta camminando?
No, è... quello che dico, qualcuno dovrebbe fare qualche corso di guida su fondi viscidi, perché si vedono le comiche veramente.
No, questo è sicuro, però la situazione era ampiamente annunciata.
No, ma appunto, a maggior ragione, ma le strade non sono impraticabili, le strade si possono, ne ho viste ben di peggio, quindi mi domando qualcuno la patente se la vince nelle patatine, comunque vabbè. Quello che volevo dire era appunto l'attacco che lei ha subito, tutta la mia solidarietà per quello che può valere. Io mi trovo a frequentare quotidianamente diversi blog della mia parte di pensiero, io sono filo destra, e mi sono trovato stamattina a leggere quello che ha scritto Travaglio di lei, veramente non sapevo se ridere o piangere di fronte a certe cose scritte, però la cosa divertente, simpatica, è che a fronte della difesa o comunque dell'attestato di solidarietà del proprietario del blog e di diversi, chiamiamoli redattori di questo blog, tra cui me, si è scatenata una, si vede un po' un passaparola, qualcosa tra i sostenitori di Travaglio, veramente si è scatenata la pazzia più assoluta. A parte leggere le disquisizioni, lei praticamente è un filo berlusconiano, le manca solo la divisa nera con la doppia S sul colletto, questo va detto. Ma poi uno dietro l'altro, sembrava proprio una chiamata alle armi, proprio sistematica la cosa.
Io, di solito funziona così, comunque adesso non trasformiamo tutta la trasmissione in una discussione su queste cose. Il problema è questo, che poi si parla del nulla, di epiteti e di cose lanciate lì senza alcun senso. La ringrazio, Stefano. Giulio da Milano, buonasera.
Buonasera.
Lei come sta? Come sta a traffico?
Guardi, devo dire che ho dovuto abbricare come taxista anche, perché le strade sono praticamente impercorribili, e devo dire che dalle 3 di pomeriggio, 3:20 quando ho cominciato a fioccare, alle 18:45, ben 5 minuti fa, ho incrociato il primo spargisale, precisamente sull'incrocio di Farini con Selvio.
Sarà stato un caso, perché insomma oggi si è messo in moto un certo meccanismo, già annunciato ieri, insomma, mi sembra strano che ci sia un solo spazzanero.
Esatto, infatti quello che mi rende perplesso è che io ho letto sul giornale di oggi tutto quello che è decorato, era già pronto con la tax force, 200 spargisale, un camion dell'AMSA, e devo dire che io purtroppo di tutto questo non ho visto nulla. Il primo, ripeto, l'ho visto 5 minuti fa, e spero che almeno prevedano per tutta la notte andare avanti, perché qui la situazione è veramente drammatica e non so se domani si riuscirà a uscire fuori con le macchine, perché non ho mai visto la Milano ridotta così, devo dire, a malincuore me lo devo dire, ripeto.
La situazione è complicata anche in altre parti d'Italia, da dove ci ascoltano in molti. Carlo, sempre da Milano, buonasera.
Pronto?
Sì, buonasera Carlo.
Buonasera, senta, io volevo intervenire perché io sono un estimatore di Travaglio, quindi mi dà un po' fastidio che se ne parli in maniera un po' così superficiale, perché
chi ne sta parlando in maniera superficiale, mi scusi.
Cioè questa
non è, questo non è un simposio su Travaglio, una lezione universitaria su Travaglio,
Beh, io sto esprimendo la mia opinione.
Sì, prego, lei la può esprimere tranquillamente come.
Grazie, io intendevo solo far riferimento al fatto che citare le sentenze mi sembra diventato un difetto, invece per me è un pregio, piuttosto che esprimere delle opinioni cambiate in aria. Il fatto del monologo non nulla aggiunge, nulla toglie al valore della persona.
Nessuno dice il contrario, anzi, però poi non è che bisogna attribuire agli altri il linciaggio o la colpa di fare monologhi senza contraddittorio.
Io ecco, su questo, solo su questo mi sento di dissentire certe volte con i discorsi Travaglio, cioè di essere un po' categorico, un po' troppo, diciamo, fate delle affermazioni così un po' troppo.
No, guardi, io non so se sia categorico o no, Carlo, io so semplicemente una cosa, e ripeto, non vorrei stare tutta la sera su Travaglio, che non si può dire che qui si fa del linciaggio o che non c'è contraddittorio, quando a parte il fatto che c'è una discussione aperta, gli interventi, io esprimo delle opinioni e non lincio nessuno, ma poi non, la cosa fondamentale è che non il contraddittorio non fa parte del target, del format di questa trasmissione, come degli interventi di Travaglio in più media. Claudio da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera. Dica. Dottor Cruciani, volevo dire che secondo me D'Alema, dopo tanto tempo, ha detto una cosa intelligente, no? Cioè ha detto che comunque bisogna trovare dei compromessi, perché in politica il compromesso è fondamentale, e di fronte a tutti questi pagliacci della politica, questi burattini, questi questi comici, no? Io credo che anche perché
adesso non è che sono tutti burattini, comici, no, c'è solo D'Alema grande statista, non esageriamo.
Intendo dire che il nodo è uno solo, il bene del paese, e noi dobbiamo metterci d'accordo se quest'uomo Berlusconi è legittimato a governare o no. Secondo me lo è nella misura in cui è stato eletto e ha tutto il diritto di governare finché non scadrà, finché poi da lì. Quindi voglio dire, la forma che D'Alema ha detto mi sembra l'unico modo per sbloccare una situazione è andare avanti.
Anche a me, francamente.
Cioè, altrimenti il buonsenso va a farsi bene. Noi abbiamo bisogno di buonsenso, perché questo è un paese a mille problemi e qualcuno li deve pur affrontare, voglio dire, no? E se ci imbattiamo sempre, cioè io vedo anche lei, Travaglio, non Travaglio, ma chi se ne frega, cioè, ma veramente se ne frega. Qui ci sono problemi più seri e c'è gente che aspetta che qualcuno li risolva per andare avanti in un paese civile, normale, bellissimo come il nostro, dove non si può dare la parola sempre a chi ogni giorno deve sparare sulla Croce Rossa. Quindi io credo che Berlusconi è legittimato a governare, i processi dovrebbero aspettare, secondo me. D'Alema ha fatto una proposta intelligente e da qui muovere e sbloccare questa situazione e affrontare i problemi seri che questo paese
ha. Claudio, le ricordo che D'Alema ha detto, e anche Bersani, che il Partito Democratico non voterà comunque una legge tra virgolette ad personam, né tantomeno il processo breve. Poi naturalmente ci sono le cosiddette riforme costituzionali e magari anche il lodo Alfano costituzionale, chissà. Luigi da Udine, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Volevo solo solidarizzare con lei per questi attacchi, visto che la vedono coinvolta presumibilmente per la prima volta.
È la prima volta, comunque non fa niente.
Io pongo un tema, una questione. Mi sono scaricato da internet perché non avevo voglia di acquistarlo, evidentemente, lo spettacolo teatrale di Travaglio, nel quale lui nella prima parte fa una serie di elucubrazioni e con il suo solito stile, che poi dopo sono i fatti che sono venuti fuori nelle ultime settimane. E siccome questa cosa era in tournée quest'estate, inizio estate, io mi domando come faceva a avere anche tutta una serie di informazioni che poi dopo solo settimane dopo, mesi dopo, sono venute a galla.
Ma lei parla della mafia?
Sì, parlo della
guardi,
della...
Luigi, è difficile seguirla perché non so esattamente i passaggi a cui lei si riferisce. Lei vuole dire che ci sono informazioni passate dai magistrati a Travaglio? Guardi, non lo so, perché ripeto, dovrei conoscere i passaggi a cui lei si riferisce. Titoli del TG3.
Napolitano, dall'aggressione al Premier nasca un ripensamento, clima ancora non propizio per le riforme, non si paventino complotti. Schifani, fare le riforme per non alimentare l'antipolitica, fini serve la massima condivisione, Alfano bene, il capo dello Stato sulla giustizia. Bersani, da Napolitano messaggio forte e chiaro, lavoriamo su questa traccia, confronto in Parlamento ma no a norme ad personam. Difficoltà sulle strade per il gelo, ritardi, cancellazioni di voli, soppressi centinaia di treni, Milano paralizzata dalla neve. Tutti pregiudicati, 5 arrestati per il furto dell'insegna di Auschwitz ritrovata in Polonia, forse hanno agito su commissione. Benedetto XVI, la Chiesa non faccia politica, aprirsi anche agli altri, sconvolto dalla crudeltà della Shoah. La sanità al tempo della crisi, un italiano su 5 rinuncia alle cure del dentista e alle visite specialistiche. Ha studiato in Italia, manager di un'azienda, ma è straniera, ha la pelle scura, per lei gli episodi di razzismo non finiscono mai.
Va bene, e dove andiamo? Sky TG24.
Il maltempo resiste, nord ancora sotto la neve, domani scuole chiuse a Milano.
Trasporti a rilento, ritardi per treni e aerei, sulle strade c'è il pericolo ghiaccio.
L'Europa non sta meglio, gelo da nord a sud, decine di clochard morti assiderati.
Napolitano, auguri e monito, Parlamento compresso, non c'è il clima per le riforme.
Polemiche su Pio XII, il Papa conferma la visita alla sinagoga a gennaio.
Ritrovata la scritta simbolo di Auschwitz, 5 in manette non sono neonazisti.
Tensione in Iran, folla e disordini ai funerali dell'ayatollah dissidente Montazeri.
America di Obama verso la svolta, riforma sanitaria in porto entro Natale.
Giocatori e tifosi non lo vogliono, per Mancini partenza in salita a Manchester.
Dal terremoto all'addio a Mike, le 101 notizie dell'anno, secondo Sky TG24.
Ma dobbiamo essere buoni perché... perché? Perché è Natale e perché questa è la trasmissione alla fine, eh? Alla fine, dopo i conflitti, dopo gli scontri, la trasmissione dell'amore. Travaglio e i leccaculo.
Il fondo è cieco, ma i giornalisti ci vedono benissimo, come si dice. Emilio Fede, anche se Berlusconi conferisce le azioni di Mediaset al Blind Trust, quale culo deve leccare? Lo sa benissimo, anche se le azioni stanno momentaneamente da un'altra parte. È sempre lo stesso culo che lecca da 50 anni, quindi che cosa hanno risolto con questa roba qua?
E poi, anche senza citarlo, su uno dei suoi ultimi obiettivi, il direttore della 7, Antonello Piroso.
Io dovrei discolparmi del fatto di aver dato una notizia vera, mentre lui non si deve discolpare del fatto di aver censurato un servizio della sua redazione, perché evidentemente aveva capito che non faceva comodo a qualcuno, non so chi, no? Perché poi questi devono leccare i culi a 360 gradi, quindi non riesci neanche a capire a chi lo stanno leccando in quel momento.
E va bene, cosa c'è di strano in queste ore, a parte la normalissima situazione causata dal maltempo? E tengo a puntualizzare, normalissima situazione causata dal maltempo, ci sono moltissime telefonate che ci stanno arrivando, le prenderemo fino alle 21 sulla situazione naturalmente nelle strade italiane. C'è da registrare uno strano appello di Silvio Berlusconi pubblicato sul sito di Il Giornale. Tra l'altro non si capisce se è stato fatto prima o dopo l'incidente, forse dopo. In ogni caso, Berlusconi che dice: vi faccio tanti auguri, buone feste, eccetera, eccetera, e vi invito a regalare per Natale una tessera del PDL.
Un augurio cordiale a tutti i lettori del giornale, che possiate realizzare tutti i progetti, tutti i sogni che portate nella vostra mente, nel vostro cuore, per voi e per i vostri cari. Con l'occasione vorrei lanciare un messaggio a tutti gli italiani che amano la libertà e che vogliono restare liberi. Per Natale regalatevi e regalate ai vostri amici una tessera del PDL, del Popolo della Libertà. Ci darete più forza per continuare a resistere e a lavorare per il bene di tutti. Auguri!
Un Maurizio Costanzo a briglia sciolta, devo dire, nei suoi ultimi giorni da Mediaset, prima di passare alla RAI. Sentite sul Partito Democratico.
Si considera ancora un uomo di sinistra o no?
Si considera ancora un uomo con delle idee di sinistra e talvolta di essere assai più a sinistra di quelli che fanno la politica di sinistra. Perché quando hanno cominciato gli accrocchi, quando hanno cominciato, io dall'Ulivo in poi mi sono cominciato a preoccupare. Che la sinistra è la sinistra, vogliamo chiamarlo di PDS, DS, ma è una cosa. Se poi uniamo DS, Margherita, Magnolia, non ti scordare di me, facciamo questi mazzi, non va, infatti.
E questo era Costanzo sul Partito Democratico. Direi ascoltatori 800 24 0024, dove andiamo? Francesco da Lecce, buonasera.
Pronto?
Buonasera Francesco, dica.
Sì, buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Io volevo solo intervenire riguardo al discorso di Travaglio, che se non sbaglio sul Fatto ha criticato lei per delle leccate che suppone Travaglio le faccia al governo. Questo io non lo penso, però penso, da quello che ascolto ogni sera la sua trasmissione, pende un po' dalla parte del governo a destra. Queste sono mie sensazioni.
Com'è che tende o pende?
Pende verso pende. Destra. Ecco,
pende.
Ecco.
C'è come la torre di Pisa.
Come la torre di Pisa, verso destra. E poi riguardo sempre a Travaglio, che oggi, se non sbaglio, sul blog di Grillo ha fatto l'intervento su D'Alema, no?
Sì.
E lei diceva non è un inciucio, o meglio D'Alema, poi lei ha fatto sentire D'Alema che diceva non è un inciucio, bensì sarà anche un compromesso.
No, Francesco, il punto è un altro, non è tanto quello che ha detto D'Alema o quello che dice Travaglio, è che qualsiasi tentativo, non dico di collaborare, ma di aprire una discussione su una riforma, su una piccola riforma, viene interpretata alla stregua del patto col diavolo, del patto col nemico. Il punto è
questo. No, Cruciani, guardi, io invece sono di un altro parere. Perché io il compromesso lo posso fare quando c'è una limpidezza, una trasparenza di comportamento, non quando io devo avere a che fare con una persona che si ritrae a qualsiasi critica e a qualsiasi, diciamo, come devo dire...
A chi si riferisce lei?
A Berlusconi.
Sì, ho capito. Allora, secondo lei con Berlusconi non bisogna nemmeno pranzare?
No,
andare...
non è che non bisogna parlare. Però se Berlusconi facesse una riforma dove dice la prima cosa che io metto nell'agenda delle riforme è la trasparenza del politico, non della politica, perché la politica è per definizione che deve essere trasparente.
Francesco, non è che in una riforma si può mettere una frase di questo tipo.
No, ma io parlo così perché non sono né un politico né una persona.
Io ho capito benissimo, Francesco. Il punto fondamentale è che esiste una scuola di pensiero, chiamiamola così, ma in realtà un gruppo di persone ben definito, che qualsiasi possibilità, anche lontanissima, di un accordo tra il Partito Democratico e il PDL, tanto per essere chiari, lo vedono in maniera molto molto negativa. La ringrazio.
Però io da cittadino, Cruciani, non riesco a dare fiducia al politico che deve fare delle riforme per mio conto. Cioè
ho capito, ma allora a chi si vuole affidare? Al Padre Eterno?
No, qualcuno
bisogna affidarsi. Siccome...
Sicuramente devono farle i politici, partendo però da un presupposto di legalità.
Certo, non è che si parte dal presupposto dell'illegalità, mi sembrerebbe bizzarro. Paolo da Torino, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, io volevo prima di tutto intervenire e far sentire la mia solidarietà a Marco Travaglio, che ritengo che sia un grande...
Ma perché cosa? Mi scusi, che è successo qualcosa?
Ritengo che l'intervento dell'onorevole Cicchi...
qualche giorno fa.
Sia stato come mettere un bersaglio per certi servizi deviati o certe persone per indicare a qualcuno... sottointeso che Travaglio è il pericolo in questo momento.
I servizi deviati.
Io ritengo che un governo non dovrebbe avere paura di un giornalista, ma dovrebbe continuare, se è limpido, la sua strada, e il giornalista ha il diritto di criticare.
Va bene, ma insomma può esprimere la sua solidarietà a Travaglio dove vuole, in qualsiasi occasione, anche qui, ma insomma stiamo parlando d'altro però.
Mi pare che l'Italia non è un paese normale, ognuno si stupisce, ma io vorrei ricordare che l'Italia è il paese che ha fatto saltare un'autostrada.
Sì, vabbè, senta, ce lo può ricordare dopo, per carità, sono cose molto gravi, ma magari ce le ricorda dopo la borsa.
Facciamola finita, venite tutti avanti, nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false. Che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte.
Allora, sempre sul ponte, sullo stretto di Messina, e sempre dal Fatto di domenica, sentite, perché per carità, al ponte che non esiste hanno attribuito le peggiori nefandezze, però questa non l'avevo mai sentita. C'è un articolo a firma di Sandra Murri. Il titolo è questo: altro che ponte, mancano pure le ambulanze. Villa San Giovanni, 20.000 contro l'opera, manifestante ha un infarto, muore per il caos soccorsi. Cioè, sostanzialmente si sostiene in questo articolo che è meglio spendere dei soldi non per il ponte sullo stretto di Messina, ma per le ambulanze, dunque attribuendo al ponte che non esiste la responsabilità della morte di un manifestante, di una persona che era lì per il corteo contro l'opera. 19.34 800 24 00 24, eravamo con Paolo da Torino. Allora Paolo, cosa ci stava dicendo? Mi scusi per l'interruzione.
Stavo dicendo su Travaglio e volevo fare le ultime mie velocissime considerazioni,
sì,
se me lo permette.
Prego.
Salterò di palo in frasco nelle due considerazioni. La prima è che ritengo che non si debba piegare la Costituzione per una persona che non si vuole fare processare, perché poi
sì,
alla fine non siamo stupidi e sappiamo bene che è così.
Scusi, chi è che piega la Costituzione?
Una domanda.
No, la Costituzione dov'è che viene piegata? In che cosa?
Mi spiega. Certo, se voglio cambiare la Costituzione o comunque
cambiare la Costituzione, lei sa che ci vuole una certa procedura, no?
E spero che non ci riesca. Dato
comunque
che
è illegale, anche se uno rispetta, la procedura, è illegale lo stesso, non va bene lo stesso.
E spero che non ci riesca.
Vabbè,
e la seconda considerazione le chiedo: secondo lei Berlusconi, secondo tutti, è
sì,
l'uomo più potente d'Italia, giusto?
Sì, Paolo, non lo so, che considerazioni sono. Sì, lui
è l'uomo più potente d'Italia,
vabbè,
più ricco,
poi...
e lo sappiamo. Secondo me Berlusconi è un pollo. È un pollo essendo
Senta,
l'uomo
Paolo,
più potente d'Italia. Perché? Glielo spiego.
Sì, me lo
spiego. Dalla Daddario si è fatto registrare come un pollo.
Sì.
E la sua guardia non hanno controllato la Daddario che è andato nella stanza e aveva un registratore. E in piazza si è fatto tirare
vabbè,
in faccia una statuetta da un disabile. Quindi,
da un
secondo
disabile,
me, è un pollo nonostante che sia l'uomo più potente d'Italia.
D'accordo Paolo. A me sembra che lei sia un tantinello, non dico razzista, ma insomma, da un disabile. Va bene, grazie Paolo. Fabio da Bologna, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, avrei una domanda. Con tutto il rispetto che ho per lei e che ho comunque anche per Travaglio, perché secondo me è una persona molto intelligente che dice quello che molti altri in televisione, falsi buonissimi, hanno il coraggio di dire. Comunque, secondo me, ha un po' esagerato nell'usare certe parole contro di lei. Però volevo chiederle comunque se lei ci è rimasto male per questa cosa che viene detta a Travaglio, che fu detta anche da molti ascoltatori, comunque un po' delusi come me.
Fabio, se lei è deluso mi dispiace per la sua delusione, ma non ci posso fare niente, non è che posso arginarla o posso limitarlo, posso curarla la sua delusione. Ho già detto all'inizio, per quello che ha scritto Travaglio fondamentalmente me ne frego, però siccome poi si mette in mezzo una trasmissione eccetera, ho citato all'inizio quello che è stato scritto sul Fatto, ma tanto per criticare il modo in cui si critica, non tanto la legittimità di una critica. Cristian da Pescara, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Senta,
io volevo intervenire riguardo alla premessa, diciamo, che ha fatto lei riguardo al ponte sullo stretto, su quell'articolo dell'Unità, se non sbaglio, ha detto. in pratica dove c'era...
Sì, no, oggi l'Unità credo che abbia 2, 3, 4 pagine tutte contro il ponte sullo Stretto di Messina, che va benissimo. Ho semplicemente detto e suggerito ai colleghi dell'Unità di fare qualche domandina al segretario Bersani o addirittura a Vincenzo Visco,
sì,
all'epoca, all'epoca, cioè all'epoca stiamo parlando di pochi anni fa, favorevolissimi alla costruzione, alla costruzione del ponte, ma insomma è una, era una, un piccolo divertissement.
Sì, volevo fare appunto una precisazione, anzi volevo riprendere la giornalista, credo che era, io non so, comunque, riguardo al fatto che dove dice che siano scese le quantità di merce trasportate da e per la Sicilia. Io faccio l'autista, insomma, il camionista.
Sì.
Quindi vorrei invitare la giornalista o il giornalista a venire con me. Scendo in Sicilia almeno una volta a settimana, se non due, a volte anche tre.
Mm.
E vorrei far vedere a lei la quantità di merce che circola da qualsiasi parte d'Europa, perché ci sono colleghi che vengono da tutta Europa.
Mm.
E vorrei far vedere a questa signora, signorina, chi è, lo scempio che c'è nel traghettare. Io vado in giro per l'Europa, vorrei solo portare il paragone tra Calais Dover e Villa San Giovanni Tremestieri.
Cioè, che succede così diverso?
Così diverso che mi dispiace dal mio punto di vista, che da quel che ho sentito il ponte, se si farà e quando si farà, sarà solo, non sarà per il passaggio delle merci, invece noi ci dobbiamo continuare ancora.
Beh, no, Cristian, sarà anche per il passaggio delle merci. Comunque,
ah, allora,
qual è,
ringrazio
qual
di avermi
è...
illuminato, perfetto.
Sì, Cristian, qual è il punto però?
Il punto è questo, che il trasferimento su traghetti è vergognoso, le merci sono sempre uguali se non di più, i prezzi sono spropositati e Dover Calais, che la distanza è almeno 10 volte tanto, ci impiega in rapporto quasi la metà, i servizi offerti sono, senza dirlo, proprio 100 volte tanto, e non so da dove prendano queste informazioni questi signori che
no,
si spacciano per giornalisti.
No, ma lasci perdere, Cristian, probabile pure che ci sia una diminuzione di traffico negli ultimi anni, dal 91 in poi, come segnala l'Unità, questo è anche possibile, è una delle tesi degli antipontisti, forse tra le più fondate, per carità, ma lasciamo perdere, non è per questi motivi che uno deve decidere se fare o non fare il ponte. La ringrazio. Dove andiamo? Direi Dario da Torino, buonasera.
Buonasera.
Dario, se spegne la radio è meglio, grazie.
Spenta, a posto.
Prego.
Senta, io ho chiamato solo per fare una precisazione. Ho sentito prima un telescoltatore che si chiedeva come faceva Travaglio a sapere tutte quelle cose e a proporle nei suoi spettacoli. Io sono andato a un suo spettacolo ultimamente e non ha detto niente di nuovo per me. Erano tutte cose che erano pubbliche, si trovano su internet senza problemi.
Sì.
E sono tutti atti giudiziari.
Mm-hmm.
E quindi niente, volevo rispondere semplicemente all'ascoltatore che non c'è niente di strano, cioè quello che dice Travaglio nei suoi spettacoli è esattamente quello che è disponibile, ovviamente non in televisione ma su internet, andandosi a informare nei posti giusti.
E dunque?
E dunque niente, io dico che quello che sta dicendo Travaglio è tutto sacrosanta verità.
Mm.
Anche perché Una
cioè, secondo lei la citazione di passaggi di sentenze è un'operazione che
è avvenuta veramente?
No, la citazione di passaggi di sentenze, che è quello che fa Travaglio. Siccome poi rimprovera, per esempio, a Vespa di non avere mandato l'integrale dei suoi interventi su internet, allora uno in teoria dovrebbe citare la sentenza per esteso e dunque ci metterebbe 3-4 anni.
Sì,
diciamo.
Certamente.
No, a me è quello che fa specie. Io non dico che quei passaggi di sentenza, che non si possono citare i passaggi delle sentenze, però lo stesso Travaglio rimprovera Vespa, per esempio,
sì,
di non aver mandato l'integrale o di avere preso degli spezzoni dei suoi interventi su internet.
Appunto, un restringimento di tutti i dati che avrà raccolto, e probabilmente lui racconta il sunto.
Sì, sì, no, ma Dario,
di approfondire, può approfondire.
No,
con,
certo, ma insomma,
con tutte le varie canali informativi.
Non spacciamo queste cose come fatti, attribuendo alla parola fatti un qualcosa che assomiglia alle tavole della legge, ecco.
Sono intendevo i cose avvenute, cose concretamente affermate, cioè non so,
sì, ma cose concretamente spesso sono sentenze magari di primo grado, come nel caso recentemente di Dell'Utri, e poi c'è per esempio tutta la parte che riguarda la difesa che non viene mai citata, ma insomma adesso è inutile che entriamo nel dettaglio. La ringrazio. Dari 800 24 00 24. Francesco Cundari, buonasera.
Buonasera.
Direttore di Red TV, autore di Comunisti Immaginari, tutto quello che c'è da sapere del Partito Comunista, edito da Vallecchi. Allora, che speranze ci sono di arrivare, non dico ad un qualcosa di concreto, ma ad un inizio di dialogo tra il Partito Democratico e Berlusconi?
Ah, questo proprio vorrei tanto saperlo, ma temo che al momento non sia solo io l'unico a non saperlo, nel senso che la mia impressione è che ci sia anche molto della partita di poker in questo alternarsi di scontri e tentativi di dialogo, è anche un po' un gioco al rialzo da parte degli uni e degli altri.
Molto fumo per adesso.
Sì, non so, direi molta pretattica, come si dice nel calcio, no? Quando un allenatore comunica una formazione per vedere come l'altro reagisce, cercare di prevenirne le mosse, no?
Sì, anche io ho questa impressione. Quello che mi fa impazzire è la posizione di alcuni dirigenti o ex dirigenti, non so come chiamarli, del Partito Democratico. Per esempio, voglio farti ascoltare, ma sono posizioni che conosci benissimo e facciamole ascoltare comunque agli ascoltatori. E quello che diceva nel 2007 Veltroni a proposito del dialogo.
L'offerta di dialogo non si fa in ragione del grado di disponibilità degli altri, lo si fa pensando al Paese. Noi continuiamo a dichiarare e a sostenere che ci vuole un dialogo tra le varie forze politiche per affrontare la questione istituzionale, la questione elettorale.
Si arrivò anche alla definizione che fu, credo, di Giuliano Ferrara del CAW, Cavaliere Veltroni, cioè una possibile intesa su una serie di cose tra Veltroni e Berlusconi, il Veltroni di oggi, sentite l'altro giorno.
Devo dire anche che un po' mi sorprende oggi leggere sui giornali un dirigente del nostro partito che dice che assolutamente Berlusconi deve arrivare alla fine della legislatura, cosa io francamente un leader o un dirigente dell'opposizione sostenga questo, non mi era capitato di vederlo, ma insomma se ne vedono sempre di tutti i colori.
Allora Cundari, io ricordo che Veltroni, quando prese in mano il partito e quando avviò l'operazione del Partito Democratico, no, la maggioranza e tutto quanto, disse insomma basta con queste maggioranze ballerine, un governo deve durare tutta la legislatura. Non vedo cosa ci sia di strano nell'affermare che un governo deve durare tutta la legislatura.
Sì, sì, è vero, infatti anzi volendo credo sarebbe facile ritrovare anche quei passaggi, forse non in audio, sicuramente in mille interviste e dichiarazioni, ma questo, come dire, è una cosa che è difficile commentare, è un fatto, come direbbe l'ascoltatore precedente, diciamo, in questo caso forse con più ragione. E il punto è che naturalmente io, insomma, se devo dire la mia opinione, naturalmente insomma ci mancherebbe che un dirigente di partito dell'opposizione dicesse che chi ha vinto le elezioni non ha il diritto di governare fino alla fine della legislatura, sarebbe un'affermazione piuttosto inquietante,
sì,
se
sì.
Un dirigente dell'opposizione dicesse no, hai vinto le elezioni ma non hai il diritto di governare. Non ho capito bene infatti perché insomma che cosa intendesse dire bene Veltroni e perché se la prendesse tra l'altro, se non ricordo male, con Nicola Latorre, che era appunto accusato di avere fatto quella sconvolgente dichiarazione. Poi non era, credo, neanche esattamente in quei termini, ma insomma aveva detto una cosa del tipo: è naturale, Berlusconi ha il diritto di governare.
No, ma insomma, la domanda poi è questa, che insomma tu vivi un po' al di dentro anche la situazione del Partito Democratico. Ma c'è qualcuno che appena si pronuncia la parola dialogo, accordo, comincia a boicottare dentro il Partito Democratico? Oppure no?
È chiaro che in entrambi gli schieramenti questo è un problema davvero di sistema. E questo secondo me era il vero errore del dialogo Veltroni-Berlusconi, non il dialogo in sé, ma il merito del dialogo, cioè il merito di quel sistema politico che si puntava a ricostruire insieme. Il problema cioè di un sistema che ha prodotto invece che la tanto declamata costituzionalizzazione delle estreme, cioè il bipolarismo doveva rendere in sostanza anche le forze più radicali
più omogenee, più così di, piene di cultura di governo e di moderazione. Invece ha prodotto l'opposto, cioè in tutti e due gli schieramenti le forze maggiori diventano ostaggio degli estremisti, e questo ovviamente produce l'ingovernabilità, che è esattamente il contrario di quello che si diceva che questo sistema, il maggioritario, il bipolarismo, avrebbe dovuto portare nella meravigliosa Seconda Repubblica. Dopo 15 anni di tentativi che hanno prodotto questi risultati, mi chiedo se non sia possibile, lecito, forse riesaminare la questione alla luce dei risultati e quindi avviare certamente un dialogo con tutte le forze politiche disponibili, anche perché in politica poi le cose sono due, cioè o si parla o si spara, non è che le leggi si fanno in altro modo, però ecco, secondo me un dialogo per, come dire, uscire da questo meccanismo che fa sì che il, come dire, il bipolarismo tra Bossi e Di Pietro, come dire, no?
Sì, io sono abbastanza scettico su un cambio delle regole, cioè si può governare tranquillamente anche con queste regole, però voglio farti una domanda. Quanto pesa la spinta che c'è di un certo circuito mediatico che fa capo, per esempio, ma non solo, a Marco Travaglio, che ha un obiettivo ben preciso già da qualche giorno, che è per esempio tornare sulla questione dell'inciucio, D'Alema, eccetera?
Quanto pesa in,
cioè, quanto pesa come influenza reale, poi consistente, sulla riuscita o il fallimento di questo dialogo?
No, io non penso che Marco Travaglio o altri singoli, o Di Pietro o De Magistris o tanti altri giornalisti o anche politici singolarmente abbiano un grande potere da questo punto di vista. Il problema più grave, secondo me, è la debolezza degli altri, come dire, cioè il fatto che a un certo punto a sinistra, nel centro-sinistra da una parte e nel centro-destra dall'altra, come dire, le persone responsabili abbiano anche il coraggio di andare un po' controcorrente, perché non si può in politica fare solo e dire solo le cose che si sa che si fanno avere facili applausi.
Bisogna avere coraggio, e non so se questo coraggio in questo momento c'è. Bene, grazie a Francesco.
Devo dire da nessuna delle due
No, ma di questo parliamo, non parliamo di una parte o dell'altra. Grazie a Francesco Kundere, 19:50. Dove andiamo? Fabio da Genova, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Allora, lei dove si trova in questo momento? Sento la macchina.
Dai, intanto il mio è un intervento bipartisan, perché non vuole essere né di destra né di sinistra. È una constatazione di quello che sta succedendo in Italia in questo momento per via del maltempo.
Sì, appunto le chiedevo, dove si trova?
Io sono in tangenziale a Milano, sono partito da Bergamo alle 4 e sono adesso 3 ore per fare 50 chilometri. E la situazione è veramente allucinante, perché non ho visto un mezzo né spargisale né uno spazzaneve da Bergamo, l'autostrada più importante d'Italia, su una nevicata ampiamente prevista. Non riusciamo in questo paese neanche cose abbastanza, direi, semplici da risolvere.
Beh, insomma, Fabio, io non so se sono semplici le cose, direi di no. In altre parti d'Europa e del mondo, di fronte a eventi di questo tipo, non c'è rimedio, non è che si possa rimediare.
Beh, ma non è un terremoto questo è previsto. Hanno zeccato,
appunto, è previsto, però quando nevica, non è che...
ho capito, ma quando nevica non si può però sentir dire, l'ho sentito poco fa alla vostra radio, l'assessore, che c'è qualche disagio per strada, i treni sono bloccati, quando dice che i mezzi sono fuori, perché io, come tanti altri le potranno testimoniare,
sì,
mi stanno ascoltando, non ho visto un mezzo, io praticamente una pista da fondo, io sono su una pista da fondo sperando che non succeda niente. E questo è quella che è la situazione. Lei solitamente è molto bravo a non drammatizzare mai, e mi piace il suo non voler essere mai estremista e cercare, però insomma io direi che i cittadini in questo paese devono essere tutelati. Il vero problema...
Però Fabio, mi scusa, c'era stato anche un avvertimento
ma io di sono non usare... per lavoro, non potevo
lo so,
venire,
ho capito, ma insomma, io adesso non si riesce a valutare quanti mezzi sono stati impiegati.
Pochi perché non hanno i soldi pochi. Da pagare nei mezzi e nelle persone. Io sono di Genova, tra l'altro, a Genova è venuta la nevicata l'altro giorno.
Guarda, è difficile controllare metro per metro tutte le strade d'Italia e liberarle quasi in tempo reale, questo non avviene da nessuna
succede
parte.
Succede una volta all'anno questi eventi.
Beh, appunto, perché succede una volta l'anno, è il motivo per cui è impossibile liberare subito e immediatamente tutte le strade, impossibile, Fabio.
Vabbè, poi mi permetta solo l'unica cosa,
prego, prego, dica.
Di Travaglio, io l'ascolto sempre, sa cosa potrebbe fare? Mi piacerebbe un suo contraddittorio alla sua radio con Travaglio, avrebbe un grande audience, così almeno si capiscono tante cose.
Grazie Fabio, grazie. Silvio, sempre da Genova, buonasera.
Buonasera, allora, io vorrei fare una piccola parentesi di questo ascolto, di questo radioascoltatore di adesso, che c'ha ragione, perché è vero. Comunque, io, guardi, io ho lavorato su in Germania a Monaco, ho lavorato in Svizzera, e quando nevica, che nevica, che nevica, che nevica, che nevica, funziona tutto. Chiusa la parentesi. Poi vabbè, cioè non parliamo cioè dei treni, delle metropolitane che sono all'estero, che ci si può mangiare per terra, in Italia funziona e non funziona, ora manco la freccia rossa. Vabbè, chiuso il discorso, volevo dire un'altra cosa. Io
lei l'ha presa la freccia rossa qualche volta?
No, preferisco non prenderla perché poi magari cioè, si ferma.
Allora come fa a dire che non funziona nulla?
Mi scusi. Con una mano davanti e una mano di dietro.
Sì, d'accordo cioè, Silvio, a parte le mani davanti e le mani dietro, lei come fa a dire che non funziona se non l'ha mai presa?
Sarà fermata l'altra volta, hanno detto. Cioè, capito, non l'ho detto fermata... io, sì.
No, non l'ha detto lei. Lei ha letto i giornali e ha avuto l'impressione che la freccia rossa praticamente non funziona, che è allo sbaraglio. Che...
No, si era proprio fermata, cioè non camminava più e poi l'hanno ripristinata.
Sì, ma quale? Le frecce rosse sono tante durante il giorno, ci sono tantissimi treni.
Ora non mi ricordo il tragitto cioè di preciso, però è uno di quei treni nuovi, cioè in poche parole. Cioè,
sì, ma i treni si possono fermare ogni tanto, non è che sono delle...
Vabbè, ma quelli l'hanno fatto l'altro ieri, l'hanno declamato come se fosse stata l'astronave di Star Trek, ma sì, vabbè, dai, cioè, siamo seri... Comunque io ho chiamato cioè per un'altra cosa, io vorrei capire perché tanta gente ce l'ha contro questo Travaglio, non capisco il motivo perché devono avercela con Travaglio, è almeno...
Beh, è una questione di gusti, c'è chi piace, c'è chi non piace, come tutte le cose, sono persone che dividono, Silvio, non vedo perché lei si stupisce che qualcuno ce l'abbia o ce la possa avere con Travaglio.
Ma per carità di Dio, ognuno va in simpatia, è giustissimo che sia così, ma ci mancherebbe altro. Però voglio dire, bisogna essere anche un po' obiettivi. Tanti criticano la trasmissione di Santoro, che quando guardiamo quella di Porta a Porta, cioè è come il giorno con la notte. C'è Bruno Vespa, quando invita gente di destra, non mette mai un giornalista serio, contraddittorio e pungente come c'hanno le trasmissioni c'è di Santoro. Dunque, non confondiamo gli stracci con la seta. Vespa è Vespa, Travaglio è Travaglio e Santoro è Santoro.
Vabbè, questo qua è la sua, questa è la sua opinione, guardi, naturalmente. No?
Guardi, guardi Cruciani, cioè io dico sinceramente,
sì,
io,
mi dica sinceramente.
Io ero beh, cioè, simpatizzavo per il rettore di destra, pensi un po' lei. Ma non è che ora io sono andato a sinistra, cioè intendiamoci, però no, cioè, sono rimasto un po' deluso da tante cose della destra, cioè in poche parole, cioè troppi casini, troppi
casini.
Troppi mixaggi, troppi cioè mafia politica, scandali, destra.
Vabbè, sì. E poi direi che possiamo, dopo i mixaggi, la mafia, la politica, eccetera, possiamo andare oltre. La ringrazio. Molti ascoltatori, naturalmente, si scrivono delle cose quando si vivono sulla pelle delle esperienze negative. Con questo non voglio dire che tutto funziona bene. Sono qui in uno studio radiofonico, non posso avere il polso della situazione. Si faccio un giro per Milano, mi scrive Flavio, per vedere le capacità organizzative dell'amministrazione Moratti con 15 cm di neve. Auguri per Expo. Anch'io sono in tangenziale, in 4 ore ho fatto 10 chilometri, eccetera, eccetera. Un camionisti che mi scrivono sulle strade italiane non funziona nulla. E dunque si ripropongono gli stessi temi che spesso vengono fuori quando ci sono situazioni di maltempo. Cioè, le nostre strade dal punto di vista dell'emergenza sono attrezzate? Chi deve provvedere lo fa bene oppure soffriamo di... di una di mancanze di organizzazione cronica da questo punto di vista? Non lo so, rispondetemi voi. Giuseppe dalla provincia di Salerno.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io sono nel settore in questo momento più attivo per l'emergenza neve, commercializzo e produco sale. Questo dimostra come l'Italia deve sempre lavorare in emergenza e preventivamente non si riesce a fare nulla, perché le amministrazioni comunali, provinciali, regionali, ANAS e via dicendo, non attuano un piano preventivo nemmeno per l'acquisizione del prodotto per il disgelo, quale può essere cloruro di sodio o salgemma. In più, l'ANAS pretendono nei loro capitolati d'appalto la salgemma, che in Italia si produce solamente in Sicilia.
Però Giuseppe, abbia pazienza un attimo, noi non possiamo metterci a discutere di salgemme di ANAS qui, ci sono i titoli dei telegiornali, poi se vuole ci spiega meglio questo meccanismo. Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24, i titoli saranno tutti sul maltempo, almeno i primi, TG5.
L'aggressione al premier, un fatto molto grave di violenza inaudita, serve un ripensamento, così Napolitano alle alte magistrature dello Stato, più condivisione per le riforme. Italia sotto zero, temperature artiche e forti nevicate, è previsto un peggioramento al centro-nord, l'ondata di gelo durerà fino a Natale, il freddo fa decine di morti in Europa. Milano sotto la neve, traffico in tilt, scuole chiuse, giornata di disagi tra voli cancellati e ritardi nei treni. Moretti, portate maglioni e panini. La Polstrada, ancora 24-36 ore critiche. Vigilia della sentenza d'appello per Rudy Ghedè, la famiglia Kercher chiede la conferma dei 30 anni. Violentò Meredith e partecipò al delitto, per la difesa è solo il colpevole designato. La soluzione di Alberto Stasi ha lasciato intatti i sospetti contro di lui, parla l'avvocato della famiglia Poggi e insiste sulle accuse per pedopornografia. Dalla tombola al mercante in fiera è il grande momento dei giochi da tavolo, la tradizione vince sulle novità.
Un ascoltatore mi scrive: sono in coda a Milano, ma tutti quelli che si lamentano le hanno le gomme da neve, da come pattinano tutti, direi di no. È Roberto che mi scrive ed è proprio così, è proprio come scrive l'ascoltatore. Per carità, ci sarà stato nel corso degli ultimi anni una diminuzione dei mezzi, ci saranno dei problemi strutturali che ancora non si vogliono risolvere, ma l'avete mai visto un posto dove cade la neve copiosa come in queste ore e non ci sono disagi, soprattutto se poi uno esce comunque con la macchina, per carità, perché deve lavorare? Per cui, perché queste continue lamentele? TG1.
Napolitano, riforme, serve più condivisione, attacco a premier induca ripensamento, non paventare complotti antigoverno. Schifani, non fare le riforme alimenta l'antipolitica, Fini da Napolitano, monito chiarissimo, Bersani, Parlamento, sede per confronto. Neve e gelo sull'Italia, disagi nei collegamenti, ritardi e treni soppressi, ma nessun blocco per le ferrovie italiane. Era malato, il detenuto morto a Teramo, testimone di un pestaggio, lo conferma l'autopsia, polemica sul carcere. Iran, l'onda verde sfida il regime e partecipa in massa ai funerali dell'ayatollah Montazeri, tensione e centinaia di arresti. Adriano Celentano diventa una stella del rock negli Stati Uniti grazie a internet, il molleggiato a TG1, un regalo di Natale.
Allora, 23 minuti, 800 24 00 24, chiusura con Giuseppe della provincia di Salerno. Giuseppe, dica.
Sì, niente, a prescindere da tutto quello che ho detto prima, comunque non c'è un'azione preventiva da parte degli enti ad acquisire prodotti per questa emergenza neve, perché comunque io fino a mercoledì tutto taceva perché il tempo era buono, da stamattina siamo tempestati da telefonate che tutti vogliono sale in tutta Italia.
Cioè, secondo lei non si agisce prima? Cioè,
non si agisce prima con un prodotto che costa pochissimo, un investimento di poche decine di migliaia di euro. Costa pochissimo per i comuni, possono fare una prevenzione. Non si arriva, si arriva stamattina, io ho ricevuto più di 100 telefonate da tutta Italia, sale a destra e a sinistra. A 4 giorni da Natale i camionisti dal sud, perché il sale si produce in Puglia, non vengono su al nord perché non possono più tornare poi per il Natale. Chi camionista viene su, come pretendono di poi avere il sale in 24 ore? È un problema di organizzazione amministrativa, di organizzazione logistica
per un prodotto che costa poco.
Va bene, ho capito.
Per parlare dei pagamenti che stiamo ancora aspettando.
Vabbè, lasciamo perdere, questi sono fatti vostri. D'accordo, grazie. Strano amore, il titolo di Blob, Strano amore.
E questo, il regalo di Natale inviato da Gianfranco Fini a Vittorio Feltri.
Ciccia, ho dei regalini per te.
Oro.
Grazie.
Oro.
Grazie.
Mirra.
Diciamo che ho molto gradito il pensiero natalizio di Fini, intendo nei miei limiti ricambiare, gli manderò del vino bianco, rigorosamente bianco, perché a lui il rosso fa molto male e gli annebbia le idee, come abbiamo potuto constatare negli ultimi tempi.
Un amore così
dell'amore, nel convincimento che l'amore, la solidarietà e il rispetto per gli altri vincono sempre sull'invidia e sull'odio.
L'amore è una parola grossa, cioè se lui, io ancora non la sto analizzando bene, ma se veramente lui è innamorato, cioè può veramente nascere una storia d'amore qua.
Chiusa, si spera, la spirale dell'odio e avviata l'uscita dalla crisi globale, i cittadini chiedono quelle riforme di cui il paese ha bisogno.
Va bene, torniamo agli ascoltatori e andiamo. Chi c'era però? Casini è da sentire, Casini.
Storispia, White Christmas, la caccia all'extracomunitario, i 100.000 fucili padani di Bossi. Odio genera odio.
Stefano ci chiama da Lodi. Buonasera Stefano.
Buonasera Sor Cruciani.
Inutile volevo che vi continuo a tediare adesso con questa questione del traffico. Se qualcuno mi vuole chiamare per protestare, non funziona niente, mi chiamasse pure, siamo qui fino alle 21. Chiamatemi, io non so che dirvi sulla neve, sui blocchi, eccetera. Già si sapeva, certo, poi c'è chi si deve spostare comunque, chi deve lavorare. Stefano, lei che ha fatto oggi? Non è uscito?
Pronto. Io sono entrato in casa da 5 minuti.
Che ha trovato per strada?
Un disastro. Però lo sapevo.
Si lamenta anche lei?
No, non mi lamento perché penso che, come diceva lei, in una situazione come quella di oggi, in qualunque parte d'Europa ci sarebbero stati problemi.
Allora, Giacomo mi scrive: in Francia 2 milioni di persone senza energia elettrica, in Germania autostrade bloccate, in Olanda tutto il campionato di calcio fermo, non siamo soli. È così.
Infatti, l'altro giorno i viaggiatori dell'Eurostar sono stati qualche ora sotto il tunnel della Manica, quindi comunque niente, io volevo intervenire sulla questione Cruciani-Travaglio, anche se non è esatto dire questo, però
per carità,
ci mancherebbe altro. Niente, io volevo, per quello che può valere e per quello che a lei può interessare, solidarizzare con lei, nel senso che tra il metodo Travaglio e il metodo Cruciani preferisco 100.000 volte il metodo Cruciani, perché lo dice uno che non ha mai votato centrodestra, ha sempre votato, magari turandosi il naso, centrosinistra, che ascolta spesso la sua trasmissione e a volte non è d'accordo con quello che lei dice o quello che lei pensa, però la prova che il metodo Cruciani sia migliore del metodo Travaglio è questa telefonata. Io posso intervenire nella sua trasmissione, dire quello che penso, magari anche in contraddizione con quello che dice lei, e con questo, con Travaglio, questo non è possibile. Travaglio è il campione dei monologhi, lo fa ovunque, lo fa nei suoi spettacoli, lo fa da Santoro, sulla televisione pubblica, eccetera, eccetera, e lo dice un ex elettore di centrosinistra che è stanco di questi professionisti dell'antiberlusconismo. Come esistevano e esistono i professionisti dell'antimafia, esistono in Italia i professionisti dell'antiberlusconismo, che vivono e creano e devono le loro fortune politiche, giornalistiche, eccetera, eccetera, all'antiberlusconismo. Travaglio è uno che ogni 15 giorni fa un libro, oppure scrive la prefazione ad un libro, è uno che vive di queste cose, riempie le sale nei teatri perché con i suoi monologhi non fa altro che dirci che Berlusconi è il male assoluto, e questo blocca questo paese. Esatto, vediamo. Poi quando c'è un politico come D'Alema, che credo non si possa annoverare tra i berlusconiani, si pone dei problemi da politico, con la P maiuscola, subito viene criminalizzato e...
Sì Stefano, guardi, io non devo aggiungere nulla al suo intervento, la ringrazio, l'unica cosa che voglio dire è che non è che il paese è bloccato per Travaglio, per carità, e poi non c'è nessun metodo contrapposto ad un altro metodo, spesso i mestieri sono diversi. Provincia di Milano, Antonio, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Sono napoletano ma vivo in provincia di Milano. Una rapida questione, ci sono delle concause su questa questione, io sarò a Noseregno 15 km, ci ho messo 3 ore, di cui 2 ore e mezza per fare 1 chilometro, dovuto al fatto che la gente non sa guidare, oltre al fatto che non c'è stata organizzazione. Comunque io mi sono avvicinato alla politica.
Perché lei pensa, Antonio, mi scusi un attimo, perché lei pensa che non c'è stata organizzazione? Cosa?
No, beh, perché non c'è nessuno in mezzo alla strada che ha tolto, che ha spalato la neve. Ho fatto 15 chilometri, 3 ore, non ho visto nulla tranne che neve, non ho visto nessun mezzo, non ho visto niente. Comunque lasciamo stare questo argomento che poco interessa, tanto...
Interessa quando in realtà si sostiene che le amministrazioni hanno fatto poco e nulla per arginare questa emergenza, anche se era un'emergenza ampiamente prevista.
Io 3 ore non ho visto nessuno in mezzo alla sala. Vabbè, comunque io mi sono avvicinato a 16 anni alla politica come azione giovani, adesso voto Di Pietro. Io non sono quasi mai d'accordo, anzi non sono mai d'accordo con quello che dice lei, tranne che su una cosa. Quando Di Pietro ha detto che non è mai in TV, ha detto una grossa corbelleria sul suo blog, gliel'ho ricordato al mio amico Tonino, e su quello io...
Come le ha risposto? L'ha risposto, no?
Su quello, sì, no, mi ha risposto... vabbè, non so dire quello che mi ha risposto, Tonino è fatto così, però...
Vabbè, mi dica come ha risposto, almeno è curioso.
No, vabbè, niente, ha risposto che effettivamente è vero, è stata una cosa che è a caldo, però voglio dire, lasciamo perdere adesso questo. Il discorso è che, secondo me, l'Italia dei Valori è l'unico partito che affronta il vero problema di questo paese. Da Prosperini a Cuffaro, da Berlusconi a Dell'Utri, il primo problema di questo paese è proprio la questione giustizia intesa come impunità di chi ci governa. E quindi io su questo sono solidale con Di Pietro, con Travaglio, e non riesco a capire perché lei continui sempre ad attaccare Di Pietro senza mai invitare nella sua trasmissione un esponente dell'Italia dei Valori che possa sui fatti di cui parla Travaglio, di cui parla De Magistris, su cui possa avere con lei un contraddittorio.
Guardi, perché Antonio,
loro parlano di fatti,
ma lei, a parte però basta con questa cosa mitologica dei fatti eccetera, non è così Antonio, primo non è così, secondo non è vero che non invitiamo esponenti dell'Italia dei Valori. Abbiamo invitato nel passato, mi ricordo, il senatore Pedica, l'onorevole Barbato, e poi altri ancora, a seconda delle esigenze dell'attualità. Per cui non è vero che non invitiamo esponenti dell'Italia dei Valori, Pancio Pardi, eccetera, eccetera. Adesso non ricordo tutti, ma insomma abbiamo invitato diversi esponenti dell'Italia dei Valori, recentemente l'europarlamentare Gianni Vattimo, sempre dell'Italia dei Valori, pure De Magistris una volta quando si parlava delle sue dimissioni da magistrato. Come vede, non ci facciamo mancare nulla.
Sì, posso dirle ancora una cosa?
Prego.
Io sul punto in cui Travaglio l'ha contestata, cioè il fatto che lei...
No, guardi, non c'è nessuna contestazione puntuale, ci sono solamente insulti là, non c'è nessuno, non è che c'è una contestazione vera e propria, ci sono solo insulti.
Io penso che invece lui abbia individuato il punto, cioè che lei...
Ma mi scusi un attimo, ma qual è il punto? Essere lecca il punto? Adesso non mi faccio arrabbiare, Antonio, qui non c'è da discutere sul merito di una cosa.
Lasciamo stare il termine,
ma non c'è il merito, Antonio, non c'è nessun merito in 4 righe, che merito c'è? Cioè qual è il merito? Qual è il punto? Uno che definisce un'altra persona lecca o linciaggio? Di che stiamo parlando?
Ma lei come ha definito Di Pietro tantissime volte? Come ha definito gli onorevoli?
In questo modo? In questo modo? In questo modo, Antonio?
Ma guarda, io non ho registrato.
Ecco, appunto, si procuri. Ma quando mai?
Allora andiamo a ripescare le registrazioni e vediamo se ho torto io o ha ragione lei.
No, ma vada a ripescare tutte le registrazioni che vuole.
Comunque io l'ascolto sempre perché lei mi dà spunto per delle riflessioni e per convincermi sempre di più che con l'Italia dei Valori ho fatto la scelta giusta.
Bene, meglio così. Devo cambiare registro, perché se uno si convince sempre di più, no, sto scherzando, per carità. Dove andiamo? Vincenzo da Napoli, buonasera.
Salve, buonasera.
Dica.
Dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione. Volevo prima di tutto solidarizzare con quanti sono nel traffico bloccati per la neve. Diciamo che io sono su Napoli per 12 chilometri tra Torre del Greco e Napoli, ho impiegato 1 ora e 10, forse il 21 dicembre. Ma
per la neve anche lei o no?
No, neanche un fiocco di neve. almeno l'avrei potuta vedere e magari gioire per un fiocco, ecco. Comunque, torno diciamo su quelle che sono delle argomentazioni. Io sono tra quelli delusi e sfiduciati diciamo dalla politica. Non ho votato nel corso delle ultime elezioni perché non sono riuscito a farmi capace di un sistema che per tanti versi non riesco a condividere. Eppure oggi nelle parole di Napolitano, del Presidente, sento che è un appello giusto. È un richiamo importante quello di riuscire ad andare oltre, avere il coraggio anche di prendere delle decisioni proprio per l'Italia. Il momento, la crisi non è mica finita e forse c'è bisogno di una stagione di diversa per mettere appunto delle riforme di cui il paese ha estremamente bisogno.
Assolutamente, anch'io sono dalla parte del Presidente Napolitano, come spesso mi accade. Provincia di Treviso, ci sono anche notizie positive. Un ascoltatore scrive: 4 spazzare bene negli ultimi 10 minuti. Siamo qui 20 18 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Antonio da Milano, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani,
dica.
Finalmente riesco a parlare. Niente, guardi, io volevo ascoltandovi tutte le sere, ascoltandovi questa sera in modo particolare la trasmissione completa, perché anch'io mi trovo impantanato in questo casino. Sono partito all'1:10 da Bergamo per andare a Monza, alle 3 da Monza e ancora devo arrivare a Trezzano sul Naviglio. Sono impantanato, anche vero che è un'emergenza saputa, però purtroppo noi artigiani dobbiamo lavorare, perché non possiamo dare alla fine dell'anno spiegazioni che la neve era quella che è, per cui noi siamo obbligati a lavorare, per cui io faccio parte di quelle persone che purtroppo dicono sì, è vero, sono un pirla, perché sapevo che c'erano 30 centimetri, però allo stesso momento andavo a lavorare. Comunque la mia telefonata non era per questo, dottor Cruciani. Io mi volevo complimentare con la radioascoltatore di prima. Pronto, mi sente?
La sento, Antonio.
Con la radioascoltatore di prima, che gli faceva i complimenti a lei, anche se io non sono molto d'accordo su come a volte lei tratta le persone, che lei a volte ha un metodo anche lei di evadere nelle cose, però lei ha detto questo che fa per parlare le persone. Anch'io ero uno di sinistra e sono diventato un berlusconiano da quando esiste la trasmissione, soprattutto quest'anno, da quando io ascolto Anno Zero. Lo sa perché gli dico questo? Questa è una mia cosa personale, poi non lo so gli altri come la pensano. Io che sono un artigiano che sto soffrendo questa crisi in una maniera incredibile, sentirmi dire tutte le volte, tutte le sere, quando arrivo a casa tardi e mi guardo la televisione e accendo che c'è Anno Zero che la guardo, sentirmi sempre questa lotta contro Berlusconi, invece di parlare di problemi seri, primo di tutto. Secondo, io non ho mai visto in una trasmissione di Santoro, a parte i politici che lui invita, magari Ghidini, o invita magari D'Alema, o invita magari un altro, però non ho mai visto veramente un gruppo di persone, forse adesso non mi viene il termine perché sono anche un po' agitato, un gruppo di persone che possa contraddire effettivamente quello che loro stanno dicendo in quella trasmissione.
Vabbè Antonio, voglio sapere da lei però a che punto siamo, cioè lei quanto le manca per arrivare a Trezzano?
Guardi, se devo essere sincero mi mancano ancora, visto com'è la situazione, circa un'oretta.
Un'ora, ma era proprio necessario uscire oggi, sì?
Eh sì, perché purtroppo sì, perché sono dovuto andare a montare delle cose che avevo fatto e purtroppo c'erano delle esigenze perché praticamente c'erano quelli dell'ente del gas che dovevano montare dei tubi, io dovevo montare questo armadio che avevo fatto, a tutti i costi devo andare.
E certo,
andare.
Per forza. Perché da me non voglio sottovalutare le esigenze delle persone, però lei accetta con tranquillità, con pazienza, con rassegnazione questa situazione, immagino, lo sapeva, era già preparato.
No, io già lo sapevo, purtroppo è la mia situazione, io a volte mi tiro le martellate sulle palle.
Ha visto in giro spazzaneve, gente che puliva le strade, oppure no?
No, su quello no, purtroppo su quello devo dare ragione ai radioascoltatori che hanno detto che sinceramente...
Pochi mezzi.
No, non ne ho visto proprio,
Mi credo,
guardi, c'è un ascoltatore per esempio che ci segnala sulla Padova Bologna, ho visto 12 spazzaneve spargisale pochi minuti fa a 13, ottima, poi le cose naturalmente possono cambiare di zona in zona. Anna Maria da Milano, buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io sono in tangenziale, anch'io comunque sto per arrivare non a destinazione ma a una delle tappe della serata.
Sì.
No, io ho visto mezzi spartineve, ne ho visti d'un colpo, ne ho visti 6 tutti insieme. C'è da dire che la situazione è intasata, quindi io sono di origine altoatesina e da noi i mezzi partono prima che le macchine siano in strada, però chiaramente a Milano come si fa a partire prima che nevichi? Cioè, quindi mi rendo conto che la situazione, l'allerta era stata data e l'unica vera possibilità era che la gente usasse più i mezzi pubblici.
Esatto.
e che si arrangiasse in qualche maniera, perché non è che si possano fare i miracoli, gli spartineve non saltano, passano. Quindi io infatti ho visto gli spartineve dove avevano la possibilità di stare avanti, c'erano delle code dietro gli spartineve che si trovavano la strada libera, però non devo dire, cioè io devo dire che non sono né rassegnata né nulla, io sono partita da Piacenza, sono andata a Como e sto tornando indietro, sono partita alle 4,
sì.
Arriverò non so quando a Piacenza, ma il tempo che non mi capita tutti i giorni di avere questo tipo, è il solstizio d'inverno, siamo vicino a Natale, nevica, che bello. Ci sentiamo un po' la radio e io non voglio farlo ottimista a tutti i costi, insomma. Però
no, ma lei ha ragione, è impossibile per tutti seguire l'appello di non usare i mezzi, questo è evidente anche nel suo caso. Se lei doveva pensare di prendere i mezzi pubblici per fare il giro che ha fatto,
praticamente era impossibile. Però io mi sentivo ad esempio in colpa stamattina a partire, cioè sapevo che io sono stata avvertita, lo fai a tuo rischio e pericolo. Cioè non è che poi dopo dico ecco, vedi, piove, governo ladro, ma per carità, dopo ci lamentiamo perché non abbiamo la neve a Natale e vogliamo anche la neve a Natale. Sì. E se viene, non viene. Comunque, ultima cosa che è una bella notizia che ho sentito oggi proprio sul vostro telegiornale, che non c'entra niente con la politica e che non c'entra nulla con Travaglio o con lei o con niente, non sto valutando nulla, è che ho sentito appunto che quello che quanto riguarda il settore cultura in Italia ci sono sempre più molte persone che vanno a teatro, che vanno nei musei, che vanno al cinema e che frequentano comunque la cultura, e penso che questa sia una cosa che forse spegnendo un po' di più tutte queste trasmissioni polemiche che sinceramente ormai mi hanno abbastanza stufato, perché non servono a niente, non si arriva a un punto di incontro. Il punto di incontro ce lo dà solo riuscire a farci una nostra opinione, comportarci in maniera corretta, la cultura aiuta anche a questo, quindi andare a vedere quello che è stato fatto in passato, conoscere quello che è successo, conoscere cosa sono state le problematiche anche attraverso la musica, l'arte, tutto quello che c'è, forse ci può aiutare un po' di più.
Bene, grazie. Anna Maria. Giuseppe da Messina, dall'altra parte d'Italia, prego Giuseppe.
Buonasera, qui non abbiamo la neve, in compenso abbiamo uno scirocco di quelli buoni, e sarebbe una di quelle serate in cui il suo ponte dovrebbe essere chiuso probabilmente.
Lei dice, Giuseppe?
Sì, sì.
Lei ha già previsto tutto?
Io non ho già, no, se c'è qualcuno che ha previsto, quello è lei. Lei ci ha scritto pure un libro sopra e ha tutte le certezze possibili e immaginabili.
Beh, certezze, non esageriamo, comunque.
Sì, so. Sì, insomma, il suo libro l'ho sfogliato, insomma, con degli amici, spesso se sentiamo la sua trasmissione, premesso che penso che abbiamo deciso che da qui a non molto non l'ascolteremo più.
Perché ce ne faremo una ragione, Giuseppe.
No, lo so che non se ne fa una ragione.
No, me ne farò una ragione, ho detto.
No, dico, lei non vive su di me. No, dico così, orientativamente.
Magari vivo anche su di lei. Insomma, mi sembra strano che lei... mi scusi se interrompo, poi la lascio parlare, che... lei sta per lasciarci, diciamo, e questo ci dispiace,
sì, sì,
e nello stesso tempo ci chiama. Perché ci chiama?
Appunto per questo.
Una sorta di masochismo.
Guarda, dico questo, glielo dico io, guardi, parlo con degli amici che la seguivano, ormai la seguiamo sempre di meno perché...
dai dati di ascolto non sembra, però va bene.
No, non me ne frega dei dati di ascolto, lei può fare pure miliardi di ascoltatori, non mi tocca la cosa, io non... ho ancora la libertà di cambiare,
no. Però mi spieghi perché mi chiama allora?
Glielo sto già dentro, perché questa sera ho sentito, lei è un camionista se non ricordo male di Pescara,
sì.
Che parlavate del ponte,
e quant'altro. Dico, forse qualcuno vi dovrebbe avvisare, sì, che la stragrande maggioranza della merce, premesso che dai dati delle società private il traffico merci è diminuito, e forse qualcuno vi dovrebbe avvisare che da qui a qualche mese, speriamo, aprono l'aeroporto di Comiso, che è l'unica zona vicino al Ragusano dove si produce molto in Sicilia, primizie e quant'altro, e quindi le cose partiranno via aereo, quindi diminuiranno ancora di più.
Sì.
Nel frattempo,
Giuseppe, guarda, io non stavo contestando quei dati diffusi.
No, dico se nel frattempo qualcuno mi ha avvisato, ci sono tutti i porti.
Ma io sono avvisatissimo,
Catania,
Giuseppe.
Palermo, che hanno aperto le autostrade del mare, per cui i camion, sì, si imbarcano a Palermo, per cui da Messina passa fortunatamente, per me che ci vivo in questa benedetta città, i camion vanno a diminuire. Poi se quel signore giustamente viaggia uno, due, tre volte alla settimana e trova le navi che trova, insomma, non credo che il ponte serva assolutamente a nessuna cosa, serve solo a chi ci vuole credere. Poi non capisco, cioè, qual è il motivo, prima cosa, questa è l'unica cosa con cui ho telefonato. La seconda cosa, no, era per il suo modo di fare, ne discutiamo spesso con gli amici, io credo che lei, per carità, si troverà sempre più ascoltatori, ma sempre più di gente che la pensano come lei, perché non appena qualcuno non la pensa come lei, improvvisamente esistono i mai, sei, cose, e poi improvvisamente va bene, cambiamo discorso, passiamo ad altro, punto, passiamo a Giuseppe da Ancona o a Nicola da Napoli e via. Cioè, il suo modo di fare, che si atteggia al liberal, al giornalista liberal tipo inglese o questo, io non lo è, mi creda, lei è un fazioso di quelli con lo stampo, proprio col marchio di fazioso, non è un Feltri o un Fede addirittura, si maschera bene come lo fa Filippo Facci, credo suo amico, cioè, vi sapete però lì le sue idee ce l'ha, le esprime e si capiscono, chi le vuole capire si capisce. Io credo che con l'andare del tempo la sua trasmissione, può darsi che mi sbaglio, ma la sua trasmissione la seguiranno sempre più gente che la pensa esattamente come lei, se è questo quello che vuole si accomodi pure. Non penso che troverà gente che avrà voglia di dialogare con lei.
Abbiamo trasmesso l'intervento di Giuseppe da Messina, che non è stato interrotto, ha detto quello che ha voluto dire. O sbaglio, Giuseppe?
No, sbaglia, perché lei ogni volta la butta sull'ironia. Sull'ironia.
Lei ha detto io interrompo tutti.
Con le musiche, anzi, mi meraviglio che non ha messo Radio Londra. Mi meraviglio che non ha messo Radio Londra.
Senta, Giuseppe, a lei piace l'idea del partito dell'amore? Voglio riesumare il partito dell'amore. Si ricorda?
No.
Si ricorda il partito dell'amore? Chi è che lo tirò fuori?
Io ultimamente Berlusconi, francamente, prima.
Ma
no,
ma a parte Berlusconi adesso, ma se lo ricorda prima? Vediamo il primo che indovina. Bene, 2035 800 24 0024, il TG2.
La aggressione a Berlusconi, fatto grave, induca ad un ripensamento, ma anche il clima propizio per riforme condivise, non paventare complotti contro il governo. Forti disagi a Milano per la neve, ferrovie in tilt nel nord-est, convogli soppressi o in ritardo, problemi negli aeroporti, emergenza freddo anche in Europa. Ma le ferrovie assicurano, la rete non si è bloccata e il presidente Moretti consiglia ai viaggiatori: portate con voi panini e coperte. Ci vorrà almeno un mese per far tornare al suo posto la scritta del campo di Auschwitz ritrovata questa notte, il furto forse su commissione. Il derby del cuore con attori e volti noti della TV allo Stadio Olimpico di Roma, l'asta organizzata a Napoli dalla Cardinale Sepe con le canzoni di Massimo Ranieri, una serata dedicata alla beneficenza.
Allora, molti di voi hanno già indovinato il partito dell'amore con Moana Pozzi, sentite.
Il partito dell'amore si presenta per la prima volta ad elezioni politiche, il suo simbolo è il volto di Moana Pozzi, Diva porno, anni, quanti anni ha lei, Moana?
30.
30 anni. Da quando si interessa di politica?
Ma io ho sempre fatto politica con i miei spettacoli, da sempre, perché i miei spettacoli per me non sono mai stati soltanto un modo per esibirmi o per guadagnare denaro, ma è sempre stata una forma un po' di protesta contro la mentalità borghese della gente, che mi ha sempre infastidito fin da quando avevo 14 anni, quindi in memoria di quello ho continuato a portare avanti il mio discorso e facendo gli spettacoli e facendo i film e
beh, insomma, l'amore era inteso in senso un po' diverso nel caso di Moana Pozzi e del Partito dell'Amore. È ancora con me, Giuseppe?
Assolutamente sì.
Giuseppe, io non la voglio perdere, perché non mi deve più ascoltare? Mi dispiace questa cosa, mi dispiace.
Perché è un fazioso, ma di quelli faziosi proprio, sul vero senso della parola.
Ma lei è qui in collegamento con me, può dire quello
sì,
che vuole.
Sì, lo so, no. Vabbè, ma lasci perdere, il problema non sono io. Il problema è il suo atteggiamento. Guardi, siamo direi un gruppo di ascolto con degli amici, sì. Che, chi a casa, chi in macchina, chi... poi l'indomani commentiamo e quasi tutti ci troviamo d'accordo nel dire che lei, la gente che non la pensa come lei, è dichiaratamente lei un uomo di centrodestra, anche per i suoi trascorsi nei giornali di centrodestra, eccetera. Ognuno di noi poi, fra le altre cose, andiamo a votare tutti, voglio dire. Quindi,
quindi lei già mi ha catalogato in questo
momento. No, io non l'ho catalogata, si cataloga da solo, basta vedere le sue biografie di internet, insomma, non è che ci vuole tanto. Il problema non è quello. Io con la gente di centrodestra ho tantissimi amici con i quali dialogo, discutiamo, facciamo. Il problema ma è il suo modo sprezzante a volte di trattare, non appena lei trova sempre dei se e dei ma quando si tratta di Berlusconi, si tratta del suo caro amico il Bassottino, come si chiama, non mi ricordo,
che
il ministro che ha risolto
Brunetta,
i problemi,
Brunetta.
Oh, che ha risolto tutti i problemi, mi creda.
Com'è che l'ha chiamato lei?
Il Bassottino più di me, è basso quanto me, guarda. Voglio dire, non mi pare che abbia risolto un bel nulla, che lei ne pensi. Provi ad andare in un ufficio pubblico, forse troverà qualche persona in più seduta dietro una scrivania, forse, perché magari se deve... ma l'efficienza è aumentata, i dirigenti che fanno? È aumentata l'efficienza, glielo chieda al signor ministro, anziché lei lodarlo nelle sue trasmissioni, lo prende e se lo lode e se lo sbrodola da tutte le parti. La signora Gelmini, vada nelle scuole a vedere che cosa è cambiato, che cosa non è cambiato in un anno, quante persone sono rimaste a casa, vada a vedere, cioè lei vuole che la gente telefoni da lei, se faccia le sue cose, un po' di sfottò, un po' di cosa, e dopodiché chi non la pensa come lei, improvvisamente, se per caso lo fa arrabbiare, taglia tutto e passa a Nicola da Bari.
Infatti Giuseppe, questo è un esempio classico, il suo intervento di questa sera
lo sta facendo con me, come dire, io sarei per lei sarei una sorta di cartina di tornasole che non è come dico io.
Ma mi sembra evidente, Giuseppe, mi sembra lampante, evidente, solo lei vede questo.
Le assicuro, guardi, io torno a ripetere, ognuno di noi può pensare e credere quello che vuole.
Infatti, nessuno...
lei è liberissimo di pensare quello che vuole. Io ascolto Radio 24 da anni,
sì.
Soprattutto quando era diretto il TG da Sant'Almazzi, persona sì. Garbatissima.
Il giornale radio, no? Il TG, comunque, vabbè.
Mi scusi, il giornale radio. Il giornale radio, sì, sbagliavo sì. Io. Poi Sant'Almazzi, non so perché, per carità di Dio, è stato messo da parte. E ho visto che sono entrati Giannino, Ferrara, insomma c'è un'ondata, dico questo per parlare di Radio 24 in generale, non della sua trasmissione, che diciamo che c'è un'ondata di gente, per carità, preparatissima, che discute Ferrara o Giannino o d'altri, lei stesso spesso invita Filippo Facci, fa come Emilio Fede sa che faceva nei suoi telegiornali qualche anno fa,
no,
quando
so.
Esisteva ancora la buonanima di Bertinotti, ogni qualvolta Bertinotti lo invitava nelle sue trasmissioni. Cioè, per dire, guardate che io faccio nelle mie trasmissioni, nel mio TG c'è pure il signor Bertinotti, mica sono una persona perfettamente in equilibrio con l'informazione. Lei fa lo stesso, una volta invita Caldarola, una volta inviterà Filippo Facci spesso, cioè da opinionisti, gente che spesso la pensa come lei, molto spesso.
E quindi, cioè, è facile, gioca da sponda, è un cosiddetto gioco di sponda, e diventa facile fare informazione in questo senso, cioè l'informazione fra virgolette. Chi non la pensa come lei, non appena lei si arrabbia, mi creda, provi lei a fare una cosa, a registrarsi le sue trasmissioni, quelle di quelle, e poi se li ascolti nella calma della serata, come succede poi, e ne discuta con qualche amico, vedrà che non è il giornalista inglese di stampo anglosassone che lei pensa di essere, non è il nuovo Montanelli, tanto per capirci, no? Mi creda, glielo dico, per me è stata una delusione, perché all'inizio pensavo che il suo modo di fare, di dire, era effettivamente un po' più... Io Indro Montanelli, quando ero un po' più giovane, mi facevo impavolare quotidianamente, ma continuavo a leggerlo. Però, insomma, era una persona di... Non, per carità, non lo voglio fare, ma di altro livello, voglio dire. Non io in giro Indro Montanelli, anche se io non la pensavo esattamente come lui. Però, tanto di chapeau, insomma, davanti a lui. Ora voi oggi stasera avete parlato e le capita spesso di parlare del ponte sullo Stretto senza da Milano, senza sapere nulla, cioè così, quello che dice il signor Berlusconi è legge, il ponte sullo Stretto sa da fare, tutto quello che dice lui, venga un attimo qui, la invito io nella mia città, la faccio vivere qua qualche settimana e poi mi dirà lei se il ponte è una cosa che si deve o non si deve fare, se ha tutta questa urgenza, emergenza da fare. Per andare da qui a Palermo ci mettiamo 4 ore e mezzo di treno, che me ne frega se passare 3 chilometri ci metto 20 minuti anziché 10 minuti, ma lei pensa che sia quello il problema? Quando io da qua arrivare a Palermo con un treno ci metto 4 ore per fare 200 chilometri, ma le sembra quello? E l'alta velocità si ferma a Salerno come Cristo si è fermato a Eboli? Scendo un po' verso la Calabria, se prendo un pendolino e vedrà quello che trova, e poi vedrà se il ponte è un'emergenza, così come ha scritto nel suo libro lei, perché non sa da fare, glielo dico io, perché ci sono tante altre cose da fare prima viene il mangiare, prima viene il lavoro, prima vengono tante altre cose, e prima vengono qua tanti altri servizi, a partire dall'acqua, ad arrivare poi ad altre cose, prima del ponte, per cui i soldi che hanno messo in finanziaria per il ponte, forse potevano e potrebbero servire per ben altro, ma a lei questo non interessa, né a lei né a tutti quelli che abitano da Roma in su. Noi qui siamo una sorta di al confine dell'impero, quindi va bene tutto. Poi mi creda, le merci ormai vanno per via autostrade del mare, da Messina a Salerno, a Napoli o che ne so, da Catania, da Livorno, eccetera, eccetera. Quindi i camion e le merci non viaggiano più. Torno a ripetere, fra un po' penso e spero che si aprirà pure Comiso. Quindi questo ponte a chi? Me lo dica lei. Ce ne possiamo andare io e lei, ci compriamo una canna da pesca e pescheremo nello Stretto, nella speranza di prendere qualche pesce spada. Pronto?
Eccoci Giuseppe. Sono qui, ho ascoltato con molta attenzione, ho anche cronometrato. Se vuole dopo le dico...
No, io la guardi, io... Dico, non lo so, mi sta dando tutto questo tempo, io la ringrazio, sono...
No, ma guardi Giuseppe, siccome ne ha dette di cotte e di crude su di me, non mandava nemmeno di replicare, va benissimo.
No, può replicare.
Lei è stato... No, per
no,
carità.
Sapete quello che ha detto lei di Pietro, di Grillo, di Coppo,
guardi, Giuseppe, lei è stato circa 13-14 minuti a parlare.
Io la ringrazio.
Va benissimo, lei ha detto quello che ha voluto dire, eccetera, però... Mi lasci semplicemente chiudere in questo modo. Mi sembra che sia la dimostrazione, come dire, più clamorosa del fatto che qui non si interrompe nessuno, tranne in casi, come dire, di dialettica, di contrasto, di interruzioni pubblicitarie o di traffico e di altre cose ancora. Aspetti, Giuseppe, lei ha parlato per 20 minuti, mi lasci replicare per qualche secondo. Per cui non c'è nessun tipo di interruzione. Anzi, più persone che chiamano la pensano in maniera diversa da me, meglio funziona il tutto, non è che lo facciamo apposta, però così è. Per cui poi sul ponte lei ha detto la sua, va benissimo, gli ascoltatori conoscono come quello
che lei ha scritto,
quello che ho scritto, come la penso sul ponte sullo Stretto di Messina, la penso esattamente, ma non sui singoli punti, in maniera completamente diversa da lei, ma va bene lo stesso. Si lasci dire che non è che bisogna essere per forza messinesi.
Mi dica un solo motivo per cui bisognerebbe fare.
Ma lei ha letto il libro, per cui mi ha sentito più volte parlare del ponte sullo Stretto.
Lo dica ai suoi radioascoltatori: perché bisognerebbe fare il ponte e non portare l'acqua ai siciliani?
Perché sono due cose diverse. Sono due partite diverse e sono due cose completamente distinte l'una dall'altra. Chi le mette insieme e chi le mette insieme fa. Fa un po' di demagogia.
Traffico.
Bene, Ezio da Roma. Buonasera, Ezio.
Buonasera.
Giuseppe, resti lì se può. Ezio,
Io intanto solidarietà assoluta naturalmente a Giuseppe, santo subito. Questo perché? Perché questa sceneggiata di farlo parlare per 12 o 13 minuti non cambia assolutamente il problema, naturalmente è un giochetto assolutamente, no? Dice lei parli quanto vuole, questo dimostra che qua parlano tutti. La seconda cosa
e invece
è che
non parlano
non
tutti
aspetti, lei è perché non è che lei interrompe chi non la pensa come lei, no, il gioco non è quello.
E qual è invece?
È ironizzare, prenderlo un po' in giro. Guardi,
ogni tanto succede, allora qual è il punto?
Glielo dico, allora lei si è forbicizzato.
Diciamo
su Radio 1 c'è Aldo Forbice che qua, ma chiunque lo sente lo sa, quando telefona un ascoltatore lui non è d'accordo lo massacra.
Lei vive in un mondo parallelo,
mi scusi, va bene, ma assolutamente io faccio il suo stesso lavoro da qualche anno di più, quindi voglio dire forse è molto uguale al suo. Allora mi ascolti, se uno studente, no, lei potrebbe essere oggetto di una tesi di laurea. Io mi sento sempre il suo programma.
L'ho ricevuta oggi la tesi di laurea sul mio programma, Ezio. Se proprio...
Forse probabilmente ne occorre una seconda, perché sarebbe interessante.
La faccia lei,
si
se non è troppo.
La briga di registrare la conflittualità.
Sì.
Che c'è nel passare del tempo nel suo programma, io ascolto.
Ma qual è il problema? Non ho capito qual è il problema.
Perché allora sempre più spesso aumentano sempre di più i suoi radioascoltatori, no, con cui lei o litiga o che li senti che questi proprio non accettano. Siccome prima non era così e man mano che passano i giorni questa conflittualità aumenta.
No, Ezio, il problema è solo questo, glielo dico io qual è il problema. Ezio, il problema è molto semplice. Quando la politica alza i toni, siccome spesso si parla di politica, quando la politica alza i toni, si alza di toni anche in questa trasmissione. Andiamo di pari passo, come dire. No, e qual è invece?
Io spero che quelli che mi stanno ascoltando...
E qual è il problema allora? Mi scusi, qual è il problema secondo lei?
Se aumenta sempre di più la conflittualità tra lei e i radioascoltatori...
Può darsi in alcuni casi,
Sì, allora ci deve essere un motivo. Allora, io dico una cosa sola. Allora, nel suo programma lei prima si limitava a fare una sorta, in senso buono, di vigile urbano. Ognuno chiamava, diceva la sua. Lei
mai fatto,
programma,
mai fatto.
Faceva interviene così pesantemente.
Mai fatto, Ezio, mai fatto.
Cioè, senta, lei ultimamente, pochi giorni fa, ha chiamato un signore, ha fatto un ragionamento, ma preciso, politicamente molto chiaro. Lo sa lei che cosa gli ho detto? Sì, però ci manca la controprova. Arrivederci.
Come si fa
che uno fa un discorso politico e lei gli dice manca la controprova? Ma che chimica? Ma che matematica?
Ma che c'entra la controprova?
Lei se l'è cavata così, manca la controprova. E spesso succede, no?
Ma figuriamoci.
La prego, Cruciani.
Figuriamoci.
Allora, se lei politicamente...
Vabbè, Ezio, ma di che stiamo parlando? La penso in tanti modi.
Ma che significa? Lei è orientato più a sinistra o a centrodestra? Glielo dica ai suoi ascoltatori, è un problema di onestà anche, no?
Ma che significa, Ezio? Su alcune cose sono d'accordo con... non mi vergogno, Ezio, su alcune cose...
Lei è di centrodestra, è orientato
se si ferma, forse posso dire qualcosa, se permette, se consente, altrimenti vada lei come l'ascoltatore di prima, non c'è problema.
No, mi scusi, prego.
Allora, su alcune cose, su alcune proposte del centro-sinistra, sono d'accordo col centro-sinistra, su alcune proposte del centro-destra sono d'accordo col centro-destra, va bene così o non è sufficiente? Oppure
è un esercizio di
paraculismo?
Lo trovo ruffiano, ma comunque va bene.
Lo trovo ruffiano, benissimo, perché a lei piacciono le classificazioni, va bene, a me non piacciono le classificazioni.
Classificare
perché lei giudica in modo così negativo il classificale?
Perché è molto negativo, perché è molto negativo.
Ma chi lo dice? Ma
per quello che mi riguarda è negativo, per quello che mi riguarda è negativo.
È un fatto di chiarezza.
Ma quando?
È anche un fatto di chiarezza. Se io so chi ho di fronte, mi regolo, mi confronto.
Scusi,
meglio.
Non ho capito, ma secondo lei uno è così per sempre? È in un modo per sempre. Per me votare significa in quel momento votare uno schieramento politico. Un secondo dopo posso anche essermi pentito o pensarla diversamente. Qual è il punto?
Non ho capito. Ma dalle risposte che dà non mi sembra che lei sia così ondivago, mi sembra invece piuttosto convinto.
Cioè lei si è fatto questa convinzione, pazienza, qual è il punto?
Molti. Lei,
va bene,
lei
pazienza, li ha contati?
Guardi,
quanti la pensano come lei, li conta?
La conflittualità nel suo programma, solo un sordo non potrebbe rendersene conto che è in costante aumento. E io le chiedo, qual è il motivo?
Tutti, ma non c'è nessun motivo, io le ho spiegato il motivo. Le ho spiegato il motivo. Il motivo è che andiamo di pari passo con la conflittualità della politica.
Allora,
se lei ha già capito tutto,
Giuseppe ha capito tutto, lei forse è meglio di me.
Lei ha queste certezze, Ezio.
Ma guarda che bisogna avere anche le certezze.
E lei vive di certezze, io vivo di dubbi.
Va bene, bisogna avere tutte e due.
E io vivo di dubbi, Ezio.
Lei ha certezze, io vivo di dubbi. Mi dispiace per lei, che ha tutti questi dubbi.
E lo so, che devo
fare. Qualcuno vedrà che avrà tutto più chiaro.
Va bene, grazie a lei. Marco da Udine, buonasera. Marco? Pronto?
Sì, pronto.
Sta mangiando?
No, qua, ormai ero quasi sul non mi chiama più. Niente, volevo precisare semplicemente due cose. Una, che oggi sono partito da Milano con la neve alle 2 del pomeriggio e ho fatto Milano-Venezia, sono quasi 300 chilometri, senza trovare uno spazzaneve o un spargisale. Ho fatto Udine Nord Carnia, che sono 30 chilometri, e ho trovato 3 pattuglie di spazzaneve e 3 pattuglie di spargisale. Pronto?
Sì, la sento, Marco.
Sì. Quindi non le dico come sono venuto da Milano fino a Venezia, è una cosa vergognosa. Ho telefonato alla polizia stradale che mi ha detto di rivolgermi all'ente delle autostrade, perché loro non c'entrano. Ho telefonato all'ente delle autostrade che mi ha detto che la telefonata era gratuita, che però dovevo pagare 0,97 euro al minuto. Mi sono, diciamo, sfogato un po', dai. Però non ho ottenuto un bel niente come solito.
Di cosa si lamenta lei, Marco? Marco, di cosa si lamenta lei?
Mi scusi, ma ho problemi di udito, mi dica?
Di cosa si lamenta lei, Marco?
Della mancanza totale di mezzi spartinelli.
Va bene, d'accordo, registriamo, andiamo avanti. Dunque?
Questa è proprio una presa, sì, una cosa successa.
Va bene, poi?
Seconda cosa, sì. Volevo precisare una piccola cosa che lì da voi non viene mai detta.
Cosa?
In Italia la gente si è espressa con un voto neanche un anno fa. Questo voto è stato dato da gente che non va per televisione, non parla tanto, lavora e si dà da fare. Nessuno mai lo ricorda questa cosa.
No, viene ricordato molto spesso, Marco.
Io penso che sarebbe meglio ricordarlo un po' più spesso.
Bene, infatti siamo qui per ricordarlo. La ringrazio. Più veloci, Giovanni, provincia di Frosinone. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Dica.
Giovanni. Buonasera. Senti, ma innanzitutto verificavo che questo già l'accostamento tra Vaglio Cruciani, io seguo sempre la sua trasmissione, però sinceramente, ecco, lei mi sembra non dipendente da Travaglio, sinceramente. Magari è capitato di disquisire su qualcosa di Travaglio, però dico, già questa composizione che si è posta, ricollegando al fatto che molti la chiamano, soprattutto ultimamente le chiedono per chi vota, come se fosse l'accusa preventiva che lei di centrodestra. Ricordiamoci che voto il segreto.
Giovanni, sentiamo male. Carlo da Milano.
Buonasera, senta, io volevo invece intervenire sulla polemica che c'è stata nella prima parte della trasmissione riguardo all'accordo, non accordo, il dialogo, non dialogo che c'è tra centrodestra e centrosinistra. Secondo me è stato un po' troppo generico, perché in realtà, da quello che capisco io, almeno non so, mi corregga se sbaglio, il dialogo che manca e su cui, diciamo, una buona parte del centro-sinistra, escluso forse D'Alema, insomma, non vuole dialogare col centro-sinistra. È il dialogo sulle leggi per Berlusconi, no? È corretto o no questo ragionamento?
Sì, certo.
Ok, ma allora la domanda è questa: ma perché il centro-sinistra, secondo lei, dovrebbe dialogare col centro-destra sulle leggi pro Berlusconi? Cioè, intendo dire...
Ma non ho detto che deve, infatti Bersani è stato molto chiaro, quando si tratterà di votare delle leggi, se mai ci saranno, se saranno presentate nelle prossime settimane, leggi che il Partito Democratico considera ad personam, cioè dirette a salvare Berlusconi, non le voterà. Dov'è la polemica? Non capisco dov'è la polemica.
Ma questo a me sembra corretto.
E chi ha detto che non è corretto, secondo il Partito Democratico? Non sono qui a giudicare se è corretto o scorretto.
No, aspetti, il ragionamento che sto cercando di fare è questo, non secondo il Partito Democratico, mi sembra corretto che non si votino leggi ad personam.
Sì, ma lasci perdere.
Sbaglio.
Sì. Io non sto dicendo quello che è giusto o quello che è sbagliato, mi sembra che l'atteggiamento del Partito Democratico sia questo. Va bene, abbiamo chiuso però per stasera. Giuseppe ancora... Mi sta sentendo,
sì,
Giuseppe?
Sì, sono qua.
Ho qualche speranza di tenerla come mio ascoltatore? Me ne dia una.
Guardi, il problema non sono io.
Invece è... lei, adesso limitiamoci a lei, perché io sono in collegamento con lei.
Sì, guardi,
ho qualche speranza o no? Mi lasci con una speranza.
Se lei, dico io...
Quale percentuale dà?
Giochi un po' con me,
qualche percentuale dà?
20%,
beh,
e rimango.
Beh, non è male. Ci sentiamo
nei
prossimi.
Non ascolto più Minzolini, Mimun.
Vabbè, perché c'entra?
Altri.
Minzolini, Mimun fanno i direttori dei telegiornali. 20% non è male. A domani, 18:30.
La Zanzara.